mare è amaro e il marinaio muore in mare.
Giovanni Verga, I Malavoglia. Il mare rappresenta da sempre fonte di ispirazione e curiosità per l'essere umano. Dalle sue profondità fino alle grandi onde oceaniche, uomini e donne hanno dedicato la loro vita a studiare gli oceani, a esplorarli o semplicemente a giocarci dentro. Nel farlo hanno scoperto la natura e se stessi, e a volte hanno fatto la storia. Io mi chiamo Alessio Rovere, sono un surfista, un professore universitario e il mare è la mia passione da sempre. Ma è anche il mio lavoro perché da più di 10 anni studio come cambiano le nostre coste. Nella prima stagione di questo podcast, realizzato insieme a Sons of the Ocean, abbiamo esplorato l'equilibrio precario tra surf e scienza e vi ho raccontato le onde che ci fanno sognare. In questa seconda stagione allarghiamo gli orizzonti e vi raccontiamo storie di mare. Perché da quella grande distesa blu e da chi le ha dedicato la propria esistenza c'è sempre qualcosa da imparare. Siamo arrivati alla fine dell'agosto del 1930. Gli uomini dell'artiglio, insieme al rostro a raffio, hanno trovato la nave Egypt, affondata nel 1922. 48 gradi, 7 primi e 45 secondi di latitudine nord, 5 gradi, 30 primi e 30 secondi di longitudine ovest. È a 3 km a nord del punto segnalato da Edbeck, poco più di un miglio marino, e più di 4 km a sud del punto indicato dal capitano dell'Egypt durante il lancio dell'SOS. È lontano dall'area di ricerca che aveva indicato le Barzik, il capitano della nave che aveva fondato l'Egypt, che comunque cercherà, con una buona dose di faccia tosta a mio parere, di prendersi qualche merito della scoperta. Però ora, la vera sfida è quella di trovare il modo di penetrare all'interno della chiglia per arrivare fino alla stiva e iniziare a recuperare l'oro dell'Egypt. Ma come si farebbe questa operazione oggi? Lo chiedo ancora a Giovanni Scichitano, amico e professore universitario ed esperto operatore subacqueo. Quali sarebbero le tecniche di recupero oggi?
Se le operazioni di recupero dell'oro dell'Egypt fossero condotte oggi, sarebbero decisamente molto meno complicate e più sicure. Si potrebbe persino pensare un intervento senza diver in acqua, con il solo ausilio di sistemi remoti come gli ROV. Le differenze sarebbero profonde sia da un punto di vista delle tecniche di immersione, qualora si optasse per un intervento umano, sia nelle scelte logistiche, quindi su come approcciare il relitto e in quali punti di esso iniziare a intervenire. Anche le tecniche operative di recupero sarebbero totalmente diverse, visto che negli ultimi decenni la tecnologia in ambito metalmeccanico ed ingegneristico ha fatto passi da gigante, soprattutto sull'esperienza dei grandi cantieri offshore. Come abbiamo già accennato nelle puntate precedenti, si opterebbe certamente per immersioni in saturazione, data la profondità e la complessità dell'intervento. In tale tecnica, i sommozzatori entrano in una camera iperbarica e vivono per diversi giorni pressurizzati alla pressione d'esercizio dell'intervento, respirando una miscela di elio e ossigeno. Questo per minimizzare i rischi di incorrere in una malattia da decompressione e per aumentare i tempi di permanenza al fondo, che in questo modo possono raggiungere diverse ore di operatività. La camera iperbarica è collocata a bordo di un mezzo nautico adeguato. Su di essa viene clampata una campana pressurizzata, all'interno della quale entrano i diver in coppia, che viene quindi scesa sul punto del fondale dove è richiesto l'intervento. Gli operatori escono uno alla volta, alternandosi sul lavoro, e sono muniti di un elmo stagno, collegato alla campana con un ombelicale antitorsione, sul quale sono montate videocamere e sistemi di comunicazione subacquea. Un lavoro duro, certo, ma svolto senza dubbio in maggiore sicurezza rispetto ai tempi del Gianni e della sua squadra, e che consente di lavorare in 24 ore. Tanto a quelle profondità, o notte o giorno, cambia poco. Abbiamo visto che l'individuazione del relitto sarebbe profondamente differente, ma anche l'analisi di come approcciarlo sarebbe fantascientifica se paragonata ai tempi dell'artiglio. Al giorno d'oggi, infatti, prima di mandare uomini o robot a recuperare oggetti dentro un relitto, si realizzerebbe uno studio di dettaglio dell'area. Con le tecniche moderne potremmo mandare degli ROV per fare un rilievo fotogrammetrico della nave sul fondo, che consisterebbe nella realizzazione di una moltitudine di fotografie di dettaglio georeferite che permette la ricostruzione di un modello tridimensionale ad alta risoluzione. A tale modello sarebbero probabilmente agganciate le planimetrie interne, se disponibili, il tutto per ricostruire una riproduzione fedele del relitto e programmare all'asciutto gli interventi. Una volta aperto un varco nella nave, che sarebbe realizzato con tecniche di taglio moderne e poco invasive, come ad esempio il taglio ossielettrico, le prime ispezioni interne sarebbero probabilmente condotte con sistemi remoti, proprio per evitare di mandare esseri umani in ambienti non ben definiti. In ogni caso, diver e ROV sarebbero muniti di sistemi acustici di posizionamento subacqueo, che permetterebbero ai responsabili delle operazioni a bordo delle navi di controllo di monitorare in tempo reale la posizione degli operatori fuori e dentro il relitto. Se il Gianni partecipasse oggi a tale operazione di recupero, sarebbe stupefatto delle possibilità che la moderna tecnologia offre. Anche se mi piace pensare che un po' ne sarebbe anche infastidito, perché troppa confusione su quel fondale. Tutti quei mezzi in acqua leverebbero un po' di adrenalina e spirito di scoperta di cui le avventure degli uomini dell'artiglio sono sempre state intrise.
Nel 1930, le tecniche che ha spiegato Giovanni, il Gianni e i suoi se le sognavano, letteralmente. Per farsi strada verso il tesoro, l'unico modo era quello di usare delle cariche esplosive, che venivano calate in acqua sotto le direzioni via telefono del palombaro, che supervisionava il loro piazzamento. Detto in questo modo sembra molto facile, però bisogna mettere a fuoco la situazione operativa. Delle forti correnti abbiamo già parlato, ma a quelle bisogna aggiungere una visibilità che spesso si assestava sui 4-5 metri al massimo. Inoltre, le cariche esplosive vanno piazzate con precisione, dato che un'esplosione sbagliata rischierebbe di compromettere l'integrità della parte di scafo che non si vuole danneggiare, quella con il tesoro dentro. Una volta esplosa la carica, il palombaro torna in profondità e guida di nuovo la benna, che questa volta strappa via le lamiere esplose per accedere al ponte successivo, da attaccare di nuovo con la dinamite. Insomma, gli uomini dell'artiglio stanno facendo un lavoro da chirurghi con esplosivo e benne, in una visibilità praticamente nulla. Ovviamente, questo tipo di lavori è estremamente pericoloso. Un giorno di settembre, per esempio, il Bargellini vede il cavo che dovrebbe reggere la torretta butoscopica passargli davanti mentre è in immersione, a 130 metri. Immediatamente dice al Gianni, che era in superficie, di mettere il cavo in tensione perché così rischiava di incastrarsi. Al Gianni in quel momento si gela il sangue nelle vene perché capisce che il cavo si è spezzato e il Bargellini è connesso alla superficie solo dal cavo telefonico. Qualche anno prima il Gianni aveva assistito a un incidente simile sul lago di Como durante una prova degli scafandri della Neufeldenkunke. Il povero palombaro, rimasto sul fondo, aveva solo potuto salutare via telefono sua madre e aveva atteso la morte nel buio degli abissi, da solo, implorando di recuperarlo. Era proprio in quel frangente che il Gianni aveva iniziato a concepire la torretta butoscopica e aveva pensato alla possibilità di scaricare la zavorra, quindi di alleggerirsi per risalire in superficie. Questo è un sistema di emergenza che dovrebbe funzionare in teoria, ma con mille potenziali problemi, non ultima la probabilità di rimanere incastrati nell'elitto dell'Egypt in risalita, o anche la possibilità di risalire, ma venire spostati dalla corrente rispetto alla barca di appoggio e perdersi nell'oceano, dentro una torretta che può essere aperta solo dall'esterno. Nonostante la zavorra del Bargellini sembri incastrata, lui resta calmo e a un certo punto dice al Gianni che gli pare di stare risalendo. Spunta sulla superficie del mare poco dopo, con grande sollievo di tutti. Ma il Bargellini è il Bargellini, e il tempo di riprendersi e scende di nuovo, e in quel frangente recupera la prima cosa di valore dall'Egypt, la cassaforte del comandante. No, non c'è l'oro nella cassaforte, perché l'oro è nelle stive. Però nella cassaforte ci sono delle carte che vengono restituite al governo inglese. Per gli inglesi, quelli sono degli importanti documenti. Per i marittimi a bordo dell'artiglio, quella lì è solo carta straccia. In quell'autunno del 1930, il morale tra gli uomini della Sorima dovrebbe essere alto per il ritrovamento dell'Egypt. Per quello probabilmente lo è, anche perché il Quaglia ha promesso che una volta che inizieranno a recuperare l'oro, tutti riceveranno un lauto premio. Le voci che circolano a bordo parlano più o meno di un premio che corrisponde allo stipendio di un anno, una manna dal cielo, soprattutto per i marittimi, che guadagnano poco e a bordo fanno una vita da bestie, arrivando in alcune occasioni fino a mangiare gallette e lavarsi con acqua di mare perché le riserve nella cambusa scarseggiano. E il Quaglia non ne vuol sentir parlare di sprecare giorni buoni sull'Egypt per tornare in porto a far rifornimento. Il commendator Quaglia è un uomo dalle molte facce. Alterna gesti generosi, anche sotto consiglio del Gianni, che ha il polso dei suoi uomini e sa quando la corda sta per spezzarsi, a episodi di testardaggine. Ha sempre un occhio ai conti, e su questo non si può biasimare, dato che il recupero dell'Egitto è costato tanto ma non ha ancora fruttato nulla, se non fama, alla Sorima e ai suoi uomini. Però lui sa bene che con la fama non si mangia. A questo punto, uno scrittore introdurrebbe nella storia un evento che rompa il flusso della storia stessa. Questa è una tecnica narrativa che è adottata da tutti gli scrittori, dai romanzieri agli sceneggiatori di Hollywood. Di solito è un evento tragico, qualcosa che faccia cambiare completamente la storia in un modo totalmente inaspettato. Purtroppo, anche in questo caso, l'evento tragico arriva ed è figlio di tre decisioni fondamentali con le quali il commendator Quaglia dovrà convivere per tutta la vita. Vediamo la prima. Si avvicina dicembre. Il Gianni e i suoi chiedono al Quaglia di farli tornare a casa. I giorni buoni per lavorare sull'Egypt sono praticamente finiti. Loro sono lontani dalle famiglie da quasi un anno. Non ce la fanno davvero più. Il Quaglia invece decide che quell'anno le navi si fermeranno a Brest per fare cassa, come al solito, con operazioni più semplici, che sono fattibili a ridosso della costa, nelle aree riparate dal maltempo. La seconda decisione fatale del Quaglia è la firma di un contratto con il Ministero della Marina francese per la rimozione di un relitto che pone dei problemi alla navigazione, il Florence, che è affondato nella baia di Quiberon nel 1917 con un carico di munizioni inesplose nella stiva. Il relitto è a 16 metri di profondità. Il Gianni non riesce a capire perché lui e i suoi uomini, i soli al mondo che possono effettuare recuperi a più di 100 metri, vengano mandati a fare un recupero così semplice. Si lamenta col commendatore, ma lui fa orecchie da mercante e gli dice che se vogliono passare Natale a casa, sarà meglio che si sbrighino a demolire il Florence. Il problema è che il Florence è un lavoro pericoloso, anche se su basso fondale. Il dubbio che hanno tutti è che le munizioni che compongono parte del carico siano ancora attive. Il Ministero della Marina francese ha detto di no, ma il Gianni e i suoi non si fidano e usano con cautela le cariche di esplosivo che, come al solito, sono piazzate per demolire il relitto. Iniziano con pochissimo esplosivo, però quel relitto non ne vuole sapere di cedere. Ogni volta scendono sul fondale, posizionano le cariche, le collegano tramite il filo elettrico alla nave. La nave si allontana, le cariche vengono fatte brillare, e quando i palombari tornano a ispezionare il relitto, è ancora praticamente intatto. In 2 mesi piazzano 800 mine, sono quasi 2 tonnellate di esplosivo, e non succede niente. Il relitto non cede. Il 7 dicembre scende il Bargellini. E insieme al Gianni prende la decisione di mettere le cariche direttamente nella stiva, dove ci sono anche le munizioni. La procedura prevede che dopo che sono state messe le cariche, l'artiglio si allontani a una distanza di sicurezza prima di farle brillare, tramite il filo elettrico che le collega al detonatore. Ed è qui che interviene la terza fatale decisione del Quaglia.
«Di quanto ci allontaniamo?»
chiede il capitano dell'artiglio, Bertolotto. La risposta del Gianni è questa.
«Ci allontaniamo finché c'è cavo elettrico. Sono 20 giorni che tempesto di lettere e telefonate al commendatore perché si decida ad inviare altro cavo. E ora c'è poco da starci a pensare sopra».
Il commendatore era notoriamente restio a comprare nuovi materiali, attento come era alla borsa. La distanza di sicurezza è di circa 2 miglia, poco più di 3 chilometri. Il cavo elettrico che rimane a bordo, che è collegato alle cariche, è lungo poco meno di 200 metri. La baia di Quiberon è un posto stupendo, anche in inverno, perché è riparato dalle tempeste oceaniche che spazzano il resto della costa. Chissà com'era il tempo quella domenica, il 7 dicembre del 1930. Chissà se qualcuno, dalla spiaggia, ha sentito il boato causato dalle munizioni del Florence che esplodevano insieme alle mine dell'artiglio. Sicuramente lo hanno sentito gli uomini del rostro che stavano lavorando lì vicino. E gli uomini del rostro hanno anche visto la voragine nel mare che ha inghiottito l'artiglio, portandolo sul fondo dell'Oceano Atlantico. Toccherà proprio agli uomini del rostro riportare a terra quello che resta dei gloriosi uomini dell'artiglio, quello che resta dei loro amici, dei loro fratelli, dei loro cugini e dei loro nipoti, dato che molti di quelli a bordo erano imparentati. Il bilancio è pesantissimo, ci sono 12 morti. Di Giacomo Bertolotto, il comandante, non verrà mai trovato il corpo. Alberto Gianni e Aristide Franceschi, i palombari più esperti, amici di una vita, saranno ritrovati vicini, come sono sempre stati. Il mare sarà la tomba del terzo eroe di questa storia, Alberto Bargellini. Di lui fu ritrovata solo una foto che portava sempre con sé. Ritraeva una donna con una bambina di pochi mesi in braccio. Era la figlia che Bargellini non aveva ancora conosciuto e che purtroppo non conoscerà mai. Poi ci sono il telegrafista Melgazzi, il marinaio Cortopassi Olivieri, il macchinista Deiana, i fuochisti Bresciani e Teodoldi, e il cuoco Moretti e anche il mozzo Morelli. Da quella tragedia si salvano miracolosamente 3 uomini, ai quali si deve il racconto di quello che era successo a bordo negli ultimi attimi. In realtà si salvano anche David Scott, cronista del Time che spesso era a bordo dell'artiglio per raccontarne la quotidianità, e il Quaglia, che era a bordo solo quando c'erano dei momenti importanti. Il Florence non era l'Egypt. In realtà, in un certo senso, si salva dall'artiglio anche un fuochista di Loano, che è un paese della Liguria di Ponente. Il fuochista, di nome Angelo Torterolo, doveva essere a bordo, ma aveva avuto un problema all'ultimo ed era stato sostituito da uno dei due fuochisti che poi avevano perso la vita. Io credo che nemmeno uno scrittore potrebbe arrivare a concepire quello che succederà al povero fuochista di Loano. Nel 1931 la Sorima compra un'altra barca e la ribattezza di nuovo Artiglio. Insieme a Raffi e al Rostro la manda a recuperare i materiali che possono servire dalla carcassa dell'artiglio affondato. Io non riesco a immaginare con quanta pesantezza nel cuore quegli uomini recuperarono gli scafandri e le altre attrezzature che solo qualche mese prima erano state usate dai loro fratelli di mare. Come al solito, il Quaglia ricomincia a cercare commesse per sostenere le spese del recupero dell'Egypt, che tutti vogliono portare a termine. Uno di questi relitti si chiama Jean-Marie e viene mandato il Raffio a recuperarlo. La mattina del 6 maggio 1931, quasi esattamente 5 mesi dopo l'affondamento dell'artiglio, il Raffio si rovescia su se stesso durante le operazioni e si salvano tutti. Tutti tranne uno. Il marinaio loanese, il fuochista, che era scampato alla tragedia dell'artiglio. Un poeta come Roberto Vecchioni, forse, direbbe che dalla nera signora non si può scappare, nemmeno con il cavallo più veloce che c'è.
Nonostante questo secondo incidente, la volontà dei sopravvissuti alla tragedia dell'artiglio è di ferro. Ci sono gli allievi del Gianni, del Franceschi e del Bargellini che sono pronti a raccogliere la sfida e a portare a termine quello che i loro maestri hanno cominciato. Il capo palombaro dell'artiglio diventa Mario Raffaelli, al quale si affiancano altri palombari di assoluto spessore, come Raffaello Mancini, i fratelli Sodini e Giovanni Lenci. In quel momento sono forse un po' meno esperti di come erano i loro colleghi, perché avevano lavorato poco sull'Egypt. Ma tireranno fuori una maestria incredibile, in mezzo a mille difficoltà.
Oltre ai rischi di incidente, sempre in agguato sia sott'acqua che sopra, le condizioni a bordo non migliorano, anzi, ci sono sempre gli stessi problemi e le stesse lamentele da parte dell'equipaggio nei confronti del commendator Quaglia. Però la voglia di portare a termine quel lavoro vince su tutto. Ci sono 5 ponti da smantellare per arrivare alla stiva, dove ci sono i preziosi. È un lavoro enorme, che va avanti giorno e notte, ogni volta che il mare dà tregua. Arrivano a fare turni di 14 ore, a dormire con un occhio aperto per non fare la fine dell'Egypt nelle notti di nebbia. Quello è un pezzo di Atlantico trafficatissimo, e loro stanno di notte in mezzo alla nebbia, in ascolto dei corni delle navi di passaggio, solo per poter cominciare a lavorare la mattina presto, senza perdere un secondo. Dopo mesi di lavoro e nessun risultato, sono in tanti quelli che iniziano a dubitare di loro. Tanti pensano che dopo la morte del Gianni, quel recupero sia tornato a essere impossibile. Passa tutta l'estate, e solo a novembre del 1931 Raffaello Mancini riesce a calarsi nella stanza valori per la prima volta. Il Quaglia ci prova a prolungare la stagione, come aveva fatto l'anno prima con conseguenze tragiche, ma a metà dicembre del 31 si arrendono e tornano in Italia. Nessuno crede che torneranno in Atlantico. La Sorima è in crisi, i soldi buttati in quell'impresa sono davvero tanti. Però in qualche modo riescono a tornare sull'Egypt nel maggio del 32. A forza di scavare nella pancia del relitto, hanno aperto una voragine di 10 metri, nella quale si inabissano il palombaro nella torretta e la benna alla ricerca dell'oro. A giugno iniziano a riportare in superficie rupie, ovvero delle banconote indiane, che però non valgono nulla perché manca la vidimazione del Ministero delle Finanze. Portano in superficie anche seta, fucili, munizioni, e queste vengono subito ributtate in mare, memori di quello che è successo ai loro compagni. Tra la gente che osserva rientrare gli uomini dell'artiglio in porto senza oro, inizia a circolare la voce che abbiano sbagliato sezione del relitto. E quella sarebbe davvero la fine. Ma il punto in cui concentrare il recupero, lo abbiamo detto, è un'eredità lasciata dal Gianni. È molto difficile che si sia sbagliato. Il 9 giugno scende Fortunato Sodini sul relitto e riesce a far manovrare la benna in modo da disincastrare una trave che ostruiva una parte del ponte. Dopo di lui scendono il Mancini e poi il Lenci, che operano con una benna che aveva progettato il Gianni per agire negli spazi confinati all'interno del relitto. Come al solito, il Gianni aveva già visualizzato i problemi che i suoi avrebbero incontrato e li aveva risolti. Una benna che risale su un ponte di una nave da ricerca è sempre un evento emozionante. Quando si apre e scarica il suo contenuto sul ponte, si ha la sensazione che sia una navicella spaziale proveniente da un altro mondo, che ha portato con sé chissà quali meraviglie. Di solito nel mio lavoro la benna scarica un po' di fango e qualche animale che poi catalogheremo e analizzeremo in laboratorio. Ma il 22 giugno del 1932, quando la benna risale e riversa il suo contenuto sul ponte, cominciano ad arrivare delle sterline d'oro. La benna continua a scendere e a riportare in superficie carichi di sterline, ma anche carichi di fango e sfasciume. È proprio in uno di questi carichi, apparentemente a vuoto, che uno dei marinai si accorge che sulle ganasce della benna che penzolano sul ponte è incastrato qualcosa. Sembra una cosa gialla. Sono dei lingotti d'oro. Ora ce l'hanno veramente fatta. L'entusiasmo è tanto che quasi si dimenticano di avere Giovanni Lenci a 130 metri di profondità, attaccato al telefono, che chiede cosa stia succedendo. Le cronache del tempo raccontano che il quaglia fosse in estasi, ma che fosse anche visibilmente commosso. Sul ponte cerca di fare un discorso, sembra che voglia celebrare in qualche modo il momento, anche ricordando chi non era più con loro. Però gli si spezza la voce e subito dopo intima a tutti di tornare al lavoro. Io qui il commendatore lo capisco. È molto duro strappare più di qualche secondo di commozione a noi liguri, perché preferiamo evitare le emozioni e apparire burberi, mentre dentro in realtà il cuore ci si scioglie. È anche dura strapparci del denaro a noi liguri, e questo lo impareranno purtroppo gli uomini dell'artiglio, che nonostante le pressioni, le proteste, le minacce di sciopero, vedranno le promesse di premio in denaro per il recupero dell'Egypt fortemente ridotte. D'altronde nessuno aveva un contratto firmato dal quaglia che lo vincolava all'ammontare del premio, e a quei tempi non esistevano dei sindacati a cui appellarsi, anzi. Il codice Rocco, varato nel 1930, oggi sarebbe il codice di procedura penale, prevedeva fino a 6 mesi di carcere per chi scioperava. Il recupero, per quelli che resteranno con la Sorima, nonostante i malumori riguardo alla paga bassa e alle condizioni di lavoro, che comunque erano comuni a tutti i marittimi dell'epoca, continuerà fino al 1939. Alla fine recupereranno 5 tonnellate di oro e 28 tonnellate di argento. Una fortuna verrà versata nelle casse della Sorima dai Lloyds, la compagnia assicuratrice della nave. I fratelli Sodini lavoreranno con la Sorima fino al 1940, i Raffaelli fino al 1958. Il Lenci, quello che per prima aveva visto l'oro dell'Egypt, morirà sotto i bombardamenti alleati nel 1944 a Imperia, in Liguria, perché in quel momento la storia, quella con la S maiuscola, avrà preso sopravvento su tutto. Oggi di quell'impresa incredibile restano alcune sacche resistenti di memoria. Primo fra tutti il Museo della Marineria Alberto Gianni a Viareggio e la Fondazione Artiglio, che perpetua la memoria di quei tempi straordinari. A ricordare quegli uomini ci sono i libri, come quello di Donatella Borghesi che abbiamo menzionato, e quello di Silvio Micheli, intitolato L'Artiglio ha confessato, pubblicato per la prima volta nel 59. Ci sono gli scritti di David Scott, cronista del Times, che ha seguito quegli uomini per più di 2 anni e, come tutti, se ne è innamorato. Ci sono poi le immagini, che sono state raccolte nel 2022 da un libro di Sauro Sodini, il figlio di Fortunato, in un libro intitolato Artiglio, una storia incredibile, le straordinarie imprese dei palombari viareggini. Oggi rimane anche il ricordo del commendator Quaglia, che un articolo che ho letto definisce un po' avventuriero romantico, un po' faccendiere, un po' arpagone e un po' remida, un po' capitano coraggioso e un po' Uncle Scrooge. Un uomo che viene spesso additato come la causa della tragedia dell'Artiglio, ma un uomo al quale bisogna comunque rendere gli onori di questa storia, perché anche lui, con i suoi pregi e con i suoi difetti, ne ha fatto parte. Di lui resta una targa commemorativa fatta mettere dalla moglie al pronto soccorso dell'ospedale San Martino di Genova. La targa raffigura il suo profilo, la nave Artiglio, in palombari e una benna che stringe nelle sue ganasce una cassa, probabilmente con l'oro dell'Egypt dentro. Dato che questa storia, ormai lo abbiamo capito, supera anche la fantasia di uno scrittore di romanzi d'avventura, il Quaglia si spegnerà il 7 dicembre del 1955, 25 anni esatti dopo il giorno dell'affondamento dell'Artiglio. A ricordare quell'impresa ci sono poi generazioni di uomini e donne di mare che hanno sentito questa storia e ne sono rimasti affascinati e ispirati. Io credo che chiunque sia stato là sotto per lavoro si è sentito almeno una volta, anche per un solo secondo, vicino a quegli uomini incredibili. Ecco un pensiero del mio amico e collega Giovanni Scichitano.
Credo che la vicenda dell'Artiglio lascia al mondo due tipi di eredità importanti. Una sicuramente più pratica e materiale, legata essenzialmente a tutte le importantissime invenzioni e miglioramenti tecnologici che Gianni e i suoi hanno portato ad un mondo della subacquea ancora in fase di primo sviluppo. Basti pensare alla cassa desalzodatrice, che è designata della moderna camera iperbarica, o alla stessa torretta butoscopica. Ma gli uomini dell'Artiglio hanno sperimentato anche nel campo della pratica marinaresca più pura, migliorando le tecniche di ricerca di oggetti sul fondo e quelle legate al loro recupero. La loro esperienza è stata sicuramente un fondamentale volano per la subacquea e ha profondamente influenzato tutte le attività e gli uomini che hanno esplorato le profondità del mare nei decenni successivi. In aggiunta a questo aspetto, credo che ci sia un lascito degli uomini dell'Artiglio ancora più importante e profondo. Qualcosa di più immateriale, ma sicuramente più potente e duraturo. La prima volta che sentii parlare degli uomini dell'Artiglio ero un giovane allievo sommozzatore di un corso di operatore tecnico subacqueo che seguivo a Livorno. Il mio maestro, un eccellente diver commerciale con tantissime esperienze di saturazione in giro per il mondo, sapeva bene che gli allievi non sono tanto vasi da riempire, ma più fiaccole da accendere. Così, tra un taglio subacqueo e un addestramento coi mascheroni, ci raccontava delle storie dell'Artiglio. Ricordo ancora come i suoi racconti catturarono la mia attenzione, stimolando in me la convinzione che la subacquea non fosse solo un'attività professionale, ma più una fortissima passione per il mare e per l'esplorazione. Questo è secondo me il lascito più importante degli uomini dell'Artiglio: essere stati dei grandi innovatori, conservando e tramandando quello spirito di esploratori romantici forse più appassionati alla sfida che il recupero del loro comportava che non a loro stesso. sono stati i precursori della subacquea moderna. Tutto quello che è venuto dopo di loro in qualche modo si è ispirato alla loro passione per l'esplorazione del mondo sommerso. Dai grandi Jacques Cousteau a Duilio Marcante a Enzo Maiorca, passando per ogni uomo e donna che ha dedicato la sua vita alle attività sottomarine, c'è sempre stato un filo conduttore che riportava a loro. Gli uomini dell'artiglio, che hanno amato e a volte sfidato con rispetto il mare, sempre consapevoli che, oltre al loro nascosto dentro un relitto, le loro avventure erano spinte da un'insaziabile curiosità e dalla rincorsa ad un orizzonte sempre in movimento, mai paghi di ogni successo e sempre pronti a ripartire dagli insuccessi. Credo che al giorno d'oggi l'incredibile sviluppo tecnologico e la frenetica rincorsa a guadagni e a visibilità stia un po' offuscando la visione romantica del Gianni e dei suoi. E credo che sia nostro compito educare i giovani amanti del mare a preservare quel sacro fuoco che ha spinto gli uomini dell'artiglio a diventare leggenda. Ma questo non è più un compito loro. Loro sono la leggenda del mare. E le leggende del mare, come cantava Pierangelo Bertoli, non si curano di quello che resta.
Soprattutto, alla fine di questa storia restano i figli e le mogli che non hanno visto i loro padri e mariti tornare a casa, come Marianna, Adrienne e Jean Albert o la figlia del Bargellini, e anche come Filippo, che era il figlio di quel fuochista di Loano che morì sul raffio dopo essere scampato alla tragedia dell'artiglio. Filippo aveva 3 anni e vivrà senza il ricordo di un papà. Anche lui, per uno strano giro del destino, prenderà il mare come fuochista. In una giornata di settembre sposerà Maria, una di quelle donne che quando le vedi ti fa ricordare quanto è bello arrampicarsi su una montagna ligure al mattino presto, in inverno, per vedere il sorgere del sole sul mare. Filippo morirà di cancro giovane, ma riuscirà a passare tanto tempo con il suo primo nipote. Nelle lunghe notti d'estate gli racconterà la storia di suo padre, del raffio e degli uomini dell'artiglio, dell'Oceano Atlantico e di quegli uomini che lo sfidarono fino a uscirne vincitori. In qualche modo metterà una curiosità infinita verso il mare nella mente di quel bambino e gli insegnerà che da quella grande distesa blu e da chi le ha dedicato la propria esistenza c'è sempre qualcosa da imparare. Questo podcast è scritto e realizzato da Alessio Rovere, ovvero il sottoscritto, in collaborazione con Sons of the Ocean, un'associazione no profit nata da un gruppo di amici con la passione per il surf da onda. Abbiamo l'obiettivo di sensibilizzare ed educare alla cura dell'ambiente marino. Ti invitiamo a iscriverti e a partecipare alle nostre attività di pulizia delle spiagge. Ci trovi al sito www.sonsoftheocean.it.